Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di lunedì 13 febbraio 2017 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, sempre più eccessivi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io Paolo Giparue. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, anche se ancora per poco, perché la sta perdendo a livello internazionale, dato che insiste a simulare illegalmente di avere invece la sovranità su Trieste, a derubarci in questo modo delle nostre risorse economiche, fiscali e di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale, il che a molti di quegli altri stati non piace. Bene, passiamo alle nostre cronache e commenti. Quest'oggi dedicheremo doverosamente la trasmissione, anzi dedichiamo doverosamente la trasmissione all'orgia di falsificazioni storiche cui abbiamo assistito per il 10 febbraio da parte italiana. E non lo facciamo per spirito di parte politica, etnica o d'altro, ma perché di quei fatti storici abbiamo la percezione esatta attraverso studi ed analisi qualificati durati anni, e perché la falsificazione della memoria, la falsificazione della verità, è uno dei peggiori delitti verso la persona e verso la comunità. Perché? Perché la falsificazione della memoria altera la percezione della realtà e l'alterazione della percezione della realtà altera i comportamenti della persona e del gruppo sociale. Le falsificazioni possono essere casuali, involontarie, oppure possono essere anche volute, programmate. In questo caso le falsificazioni sono state programmate con grande dispendio di organizzazione e di denaro e hanno fatto molte vittime, perché la responsabilità delle falsificazioni va ovviamente a chi le ha organizzate, mentre non dobbiamo prendercela con le persone, la massa delle persone che ci ha creduto, perché le sono state tolti anche i mezzi per capire che quello che veniva loro raccontato era falso. Perché? Perché da un lato sono state diffuse ondate, valanghe di propagande, e dall'altra sono state censurate, e si tenta di censurare ancora, tutte le informazioni contrarie. Vedete, in democrazia non è mai un segno di normalità che quando uno dice che una cosa non è vera e la prova con fatti concreti, non con basanate opinioni o pregiudizi ideologici, venga preso e linciato perché osa discutere il verbo rivelato. queste cose succedono nei regimi totalitari. È quello che si è tentato di fare proprio in questi giorni, tentando di accusare di revisionismo, negazionismo, a rovescio naturalmente, no? Alessandra Kesselman, per aver documentato che queste propagande stanno raccontando un sacco di bugie. Hanno tentato anche di impedirle di parlare. Ora, agli argomenti si risponde con controargomenti, non impedendo all'interlocutore di esporre i propri. Quando si è in situazioni di questo tipo, che cosa significano? Significano che c'è un regime totalitario parziale o integrale, coperto, occulto. I regimi totalitari palesi sono quelli che praticano la censura, e beh, sapete che non dovete credere ai giornali del regime che sono censurati. Il regime totalitario occulto, coperto, è invece quello che fa la censura. Fa la censura ufficiosa. Vedete, ancora parecchi anni fa a Roma, un amico che lavorava per un'importante agenzia stampa nazionale, quando gli dissi perché non pubblicavano notizie, era il tempo della guerra jugoslava, perché non pubblicavano alcune notizie e perché ne pubblicavano altre false o pasticciate dalla propaganda, mi disse: sai, se noi pubblicheremmo volentieri, però, mi disse, tutto quello che riguarda questioni internazionali delicate, noi dobbiamo, mi disse, prima mandare il caso o l'argomento al Ministero degli Esteri italiano, un ufficio particolare, e dopo un po' il Ministero degli Esteri ci dice, ci risponde e ci dice se pubblicare la notizia e in che chiave pubblicarla. E che significa che in Italia c'è un sistema, nel sistema italiano della stampa c'è un sistema di censura. Sistema di censura che in parte è diretto, perché in molte redazioni ci sono dei referenti proprio di questa rete, no? E poi diventa spesso autocensura, perché siccome in Italia buona parte dei media dipendono, anzi quasi tutti i media dipendono da finanziamenti pubblici, non sono quelli che lavoriamo gratis, non abbiamo finanziamenti a nessuno, no? Dipendono da finanziamenti pubblici, questi finanziamenti pubblici sono a loro volta garantiti da politici, o dipendono da prestiti di banche amiche di ambienti politici particolari. E quando sanno che certe informazioni o certe linee di informazione sono sgradite in ambienti politici, cosa fanno? Le autocensurano. A Trieste abbiamo due quotidiani, uno in lingua italiana e uno in lingua slovena. Uno dei due è soggetto, secondo noi, a censura diretta, ufficiosa, e l'altro pratica l'autocensura. E provate a indovinare chi è quale. Vabbè. Comunque, sì, scusate, del resto, questo tipo di censura e autocensura diventa anche comprensibile, perché in sostanza la vita e lo stipendio dei giornalisti e delle loro famiglie finisce per dipendere dal loro comportamento verso linee politiche e gruppi politici. Quindi non è colpa loro, è colpa di un sistema che condiziona la stampa alla politica e impedisce alla stampa indipendente di vivere, di lavorare, di guadagnare normalmente. Noi per fare stampa indipendente con la Voce di Trieste dobbiamo lavorare gratis, naturalmente, e non siamo e non essere finanziati da nessuno. E cercano lo stesso, tentano lo stesso di farci tacere con querele, ne abbiamo una dozzina adesso, totalmente infondate, ma intimidatorie, fatte per farci spendere soldi, eccetera, eccetera. Passiamo, sì. Ah, mi ricordano qui della redazione adesso che siamo anche su Twitter. da quella voce di Trieste, quindi una cosa particolarmente interessante, particolarmente importante. Nei primi due giorni abbiamo già fatto 1400 contatti, anche dagli Stati Uniti, tra l'altro, no? Anche persone di un certo rango civile e militare. Allora, dicevo, sì, cosa sta accadendo? Sta accadendo che ogni 10 febbraio da alcuni anni in Italia si celebra la giornata del ricordo e nell'anniversario del trattato di pace che ha posto fine alla seconda guerra mondiale, per quanto riguarda l'Italia, seconda guerra mondiale scatenata dalla Germania nazista e dall'Italia fascista, che hanno combinato gli orrori che noi sappiamo, sia verso gli altri popoli che verso il proprio stesso popolo. Perché mandare la propria gente in guerra a morire è un delitto contro il proprio stesso popolo, perché le leggi razziali italiane, non solo quelle tedesche, e le leggi razziali italiane erano un delitto contro la popolazione italiana di religione o d'origine ebraica. E riguardavano poi anche i rom, riguardavano la popolazione di colore, eccetera, delle colonie, eccetera. Ora, niente di male se l'Italia democratica ricordasse il trattato di pace, perché ha posto fine finalmente alla guerra di aggressione. Quindi l'osservatore superficiale dirà: beh, dov'è il problema? Il problema sta nel fatto che mentre la Germania ha riconosciuto i suoi torti e gli orrori commessi e ha ricominciato una nuova vita con coscienza democratica, va bene, in continuità, saltando il periodo nazista con il periodo che precedette, con tutta la storia gloriosa, culturale, politica della Germania e di pensiero della Germania precedente il breve gorgo del nazismo, l'Italia questa ammissione di colpa non l'ha mai fatta. Il sistema politico italiano ha fatto quello che ha sempre fatto in tutta la storia dal 1860 in poi, da quando esiste lo Stato italiano unitario, cioè ha falsificato la storia per adattare la memoria storica, falsificandola, alle propagande. Così è venuto fuori il mito del buon italiano che non ha fatto niente, no? Che non schedava, non denunciava gli ebrei ai nazisti, che non li ha discriminati con le leggi razziali, anzi se poteva li salvare, eccetera, eccetera. Il buon soldato italiano che non commetteva orrori, ebbene, in giro per il mondo, soprattutto nei Balcani, eccetera, eccetera, eccetera. È un mito mostruoso, aberrante, perché i soldati italiani durante la seconda guerra mondiale si sono comportati meglio che potevano, con valore, eccetera, però hanno anche commesso stragi, sono stati utilizzati per commettere stragi, sono stati utilizzati per creare campi di concentramento, genocidi, e proprio in Slovenia, in Croazia, nei territori di cui, verso i quali oggi si rifanno rivendicazioni. Allora, voi oggi sentite dire, cioè, da quelle che sono le propagande, anche i film di propaganda, costati 10 milioni di euro l'uno, quello è Cuore nel Pozzo e quello su Superzus, no? E da parte di organizzazioni che vengono finanziate con 1,5 milioni di euro l'anno dal governo italiano, no? Organizzazioni che in tutto hanno, si è noto, 1,000 soci, probabilmente anche di meno, e si beccano 1,5 milioni di euro l'anno, con la manipolazione poi delle organizzazioni, dell'organizzazione principale della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, che si becca anche quella un fracco di soldi, lei e le organizzazioni parallele, per fare propaganda che poi non è soltanto culturale, magari fosse culturale. Allora, Voi sentite dire che qui gli italiani, poveri innocenti, sono stati massacrati a decine di migliaia, gettati nelle foibe per snazionalizzare l'Istria dalla parte della Jugoslavia, in particolare da parte degli sloveni e dei croati, che volevano estendere le loro, come le chiamano, mire territoriali, sì, o brame territoriali, fino al tagliamento, eccetera, eccetera. Queste tesi sono frutto di una manipolazione della storia che ha origine dalle propagande, dai fascicoli, dalla stampa di propaganda dei nazisti e dei fascisti dopo il 1943. Non è che le foibe non siano esistite, ma sono esistite le stragi di avversari politici. Cosa è accaduto in realtà? Allora, è accaduto che nell'Istria, come altrove, la gente avesse nei paesi, nelle città, avesse un sacco anche di raccolti personali per questioni di soldi, di terreni, di donne, eccetera, e approfittasse, o di uomini, nel caso delle signore, e approfittasse dei cambi di regime, soprattutto con regimi in tempo di guerra armati o totalitari, per denunciare chi, le persone con le quali avevano dei dissidi, denunciarle come oppositore del regime. Questo accadeva durante il fascismo, la gente si denunciava come antifascista. Quando sono arrivate le leggi razziali, poi quando hanno cominciato a devastare i negozi e le case degli ebrei, dopodiché li hanno schedati, quando sono arrivati i nazisti hanno consegnato ai nazisti le liste per andare ad arrestare e riportarli nei campi di concentramento a morire. Questo è accaduto quando sono appunto arrivati i tedeschi, dove si denunciavano come partigiani, no? Sempre per vendette personali. Questo è accaduto anche nell'Istria. Nell'Istria in più c'era una rete, c'era una serie di reti dei servizi di informazione, italiani del Regno, italiani della Repubblica di Salò, nazisti, partigiani, per cui succedeva di tutto e di più. Quando, vedete, io vi posso raccontare, ecco, tanto per chiarire che le cose non si possono semplificare così, no? Vi racconto la storia di un fatto accaduto vicino alle Vade durante l'occupazione tedesca. Un tale brucia, ammazza la moglie e la suocera e brucia la casa con i cadaveri dentro e va al comando tedesco per denunciare i partigiani come autori del delitto e dell'incendio. Non si era accorto che sul monte di fronte nel bosco c'era una pattuglia tedesca e col cannocchiale ha visto tutto. L'hanno preso, l'hanno processato, l'hanno fucilato. Il nome di questo signore poi è finito sulla lapide con i caduti partigiani perché è fucilato dai tedeschi. Questo tanto per dire, no? Ecco, altro aneddoto, per esempio, c'è una tizia che dopo la guerra, lei con sua madre, sa dire che erano perseguitate soltanto perché italiane, in realtà davano informazione alla Gestapo, tanto per in Istria, no? Personaggi che hanno detto di essere stati perseguitati solo perché italiani, in realtà erano ufficiali della milizia fascista che faceva rastrellamenti, arresti e torture, e così via. Allora, cosa è accaduto principalmente? È accaduto che nel 43, dopo l'armistizio, la popolazione slovena e croata ha aiutato decine di migliaia di soldati italiani a rientrare in Italia, dando loro abiti civili, dando loro da mangiare. A volte erano gli abiti dei figli combattenti fra i partigiani o morti anche come partigiani, uccisi dagli stessi italiani, perché la buona gente vedeva in questi poveri soldatini italiani, vedeva anche i loro figli presi, no? Che erano stati, vedeva come presi e mandati a combattere da Mussolini. a fronte di questo, e mi ricordo che lo ricordò una volta in televisione Martinazzoli, mi sembra, ricordò, disse che aveva eterna gratitudine verso gli sloveni e i croati che l'avevano salvato quando aveva soldato italiano sbandato dopo l'8 settembre. A fronte di questo, nell'Istria è accaduto che fate salve alcune vendette personali nel momento del cosiddetto ribaltone, del rovesciamento di potere, le forze partigiane, che non erano, come gli fanno credere, arrivate da fuori, che erano lì, no? Perché parte della popolazione di lingua slovena, di lingua croata e di lingua italiana militava nelle forze partigiane, ha catturato ed ucciso tutta una serie di personaggi del fascismo istriano, circa 400 persone in tutto, sulla popolazione di cos'era, 800.000 mi sembra, inclusa Fiume, e li hanno arrestati perché? Li hanno arrestati e uccisi prima che potessero congiungersi con le forze o le truppe tedesche che stavano arrivando ad occupare l'Istria. Quindi c'era un motivo militare e politico ben preciso. I nazisti, che nella loro occupazione dell'Istria hanno ucciso circa 10.000 persone, prendendo cannonate le città, eccetera, eccetera, no? Organizzarono tutta una serie di iniziative di propaganda. E siccome queste, i cadaveri di questi uccisi erano stati gettati in cavità naturali o in cave, cavità naturali dove c'è il terreno carsico per nasconderli, così come per esempio nella pianura padana i morti venivano buttati in fosse comuni e poi coperti in maniera che non li si trovasse, ecco, e i nazisti organizzarono insieme con i fascisti locali sopravvissuti l'esumazione di questi corpi e pubblicarono un fascicolo che si chiamava Ecco il conto, dicendo che si trattava di vittime degli slavo comunisti e creando questo mito orrorifico della foiba. Ma a un certo punto, quando uno è stato ucciso, che venga messo in una fossa comune o in una fossa naturale è la stessa cosa, il problema è che è stato ucciso, no? E incominciarono con i fascisti a mettere fuori le liste degli uccisi, dicendo che uno era un povero impiegato, l'altro era un agricoltore, il terzo era il postino. Nasce così questo mito dei poveri italiani uccisi solo perché italiani. In mezzo ci furono indubbiamente delle vendette personali, delle quali però era responsabile la popolazione stessa. Se voi andate, fate quello che abbiamo fatto noi per studiare il problema, cioè andate a prendere le copie con i necrologi di questi signori, di queste persone, sul giornale che usciva a Pola, il Corriere Istriano, scoprite che uno era sì il postino di o impiegato, va bene, o salumiere, oste, eccetera, nella vita privata, però scoprite che erano anche squadristi, ufficiali della milizia, vero? Gerarchi di partito, e questo naturalmente in quella pubblicazione non veniva detto e non è stato detto nelle pubblicazioni uscite dopo la guerra. Nel 1945 i dossier di questa propaganda vennero consegnati a Milano, si sa anche da chi e quando, ai servizi del Regno d'Italia, che stava per diventare Repubblica, perché servissero appunto queste cose per la propaganda. Nel frattempo ci furono, naturalmente nel 1945, al momento della liberazione, ci furono altre uccisioni, altre vendette personali, che però furono molto minori in queste terre di quanto accadde ad esempio in Italia o in Francia con i Maquis, che fecero strage dei collaborazionisti. A torto o a ragione, perché poi in questo tipo di vendette, di epurazioni, si vanno sempre anche di mezzo degli innocenti, purtroppo. In particolare si può ricordare che nell'Italia settentrionale accadde quello che non era mai accaduto qui. Qui appena arrivavano le forze jugoslave, il primo ordine fu di bloccare tutti quelli che volevano farsi le vendette private. Nell'Italia settentrionale invece il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che era quello che rappresentava nella Italia occupata del nord il governo legittimo del Regno d'Italia, diede ordine, e noi abbiamo provato questo ordine anche in un processo, il 23 aprile se ricordo bene, di fucilare i fascisti su semplice riconoscimento. Una cosa che non si racconta mai è che la pianura padana e anche alcune foibe su nel Cansiglio, per esempio, erano piene di militi repubblichini, soldati della Repubblica Sociale, uccisi dai partigiani o dalla gente che si faceva le vendette personali, e soltanto che non venivano buttati in foiba, in fosse comuni. Mi ricordo che negli anni 60-70 vi fu tutta un'attività per ricercarli e che la cosa veniva nascosta in tutti i modi. Quindi in realtà qui ci furono meno morti che altrove, meno morti che in Italia, e il numero di morti fu molto limitato, anche se per le politiche della guerra fredda il nazionalismo italiano qui venne favorito e fu aiutato a rilanciare quelle propagande del periodo fascista e nazista per creare questo mito delle foibe. Un esempio classico è la foiba di Basovizza, dove anche gli storici più seri, tipo Roberto Spazzali, ammettono che sotto non ci sono i morti, perché vennero estratti, si trattava degli unici corpi che vennero trovati dagli anglo-americani, erano corpi di soldati tedeschi in decomposizione, di cavalli dell'artiglieria tedesca ammitragliati durante la battaglia di Basovizza da un aereo della RAF, no? E più alcuni corpi di partigiani non identificabili, che erano pezzetti di divisa inglese, furono tirati fuori dagli anglo-americani che nel 45 subito che li seppellirono altrove. Poi andò giù addirittura una ditta a recuperare materiali bellici, non trovò i morti. Insomma, c'è tutta una serie di testimonianze. La vera foiba dove furono infoibate delle persone a Trieste è la foiba Plutone, erano 16 o 18, non ricordo adesso, ma vennero infoibati da una banda di delinquenti che si erano spacciati per partigiani e che poi vennero arrestati dalle autorità jugoslave stesse, processati e fucilati. Due tentarono di scappare e furono uccisi durante la fuga. Su tutto questo venne montata una isteria di massa, però, con tutta una serie di disinformazioni che si agganciavano a cosa? Si agganciavano al mito del nazionalismo italiano, che rappresentava gli italiani o gli italofoni o gli italianizzati come eredi di Roma, grande civiltà, eccetera, e gli sloveni e croati come dei barbari pericolosi. Su questo cliché si innestava questa propaganda. Io ho fatto anche un'analisi molti anni fa per il Senato italiano su questo, e prima o poi anche la pubblicheremo in italiano, è stata pubblicata in sloveno, cioè su questi modelli, su questi moduli propagandistici che sono stati sovrapposti per montare questa cosa. Cosa è successo ad un certo punto? Allora, non è vero che non si parlasse delle foibe, se ne è parlato in tutto il dopoguerra, era là il cavallo di battaglia della destra neofascista e dei nazionalisti a Trieste. Semplicemente non se ne parlava in Italia perché si sapeva che la questione non aveva la consistenza che dicevano queste propagande ed era di carattere, di natura completamente diversa. È successo, e oggi ve lo diciamo, o magari ve ne diamo la sintesi, perché in questo momento stiamo trasmettendo, sono già le 8 passate di sera, ma ve ne daremo nelle prossime trasmissioni maggiori dati, ad un certo punto, nell'84-85, vi ricordate la svolta social-nazionalista di Craxi, che se ne venne qui a Trieste in un comizio tricolore a dichiarare che il confine era angusto ed ingiusto? Ed era capo del governo allora. Beh, allora, in quel periodo venne creata una speciale commissione dei servizi italiani, che reclutò tutta una serie di personaggi del nazionalismo italiano, del neofascismo e anche di altri ambienti, per in previsione di che cosa? In previsione di un collasso della Jugoslavia dopo la morte di Tito. Tito, infatti, ebbene, cioè, era morto appunto nell'80, e si vedevano già dei segni di sfaldamento della Jugoslavia. Questa commissione impostò tutta una linea propagandistica molto attenta, molto accurata, molto ben studiata, per rilanciare e amplificare come verità storica quelle stesse propagande del periodo nazista e fascista, poi con quanto vi aveva aggiunto il nazionalismo italiano di confine, sotto la guida di un'organizzazione che era il famoso Ufficio per le Zone di Confine, due volte abolito e sempre esistente. Mi ricordo che negli anni 80 aveva due sedi a Roma, addirittura 300 dipendenti, si occupava di noi e dei sudtirolesi. Queste propagande vennero montate e culminarono con il famoso processo di Roma di corte d'assise contro Oscar Piskulic ed altri due vecchi ex partigiani. Quel processo fu organizzato e servì per creare la finta prova, la falsa prova di tutte quelle propagande, e magari vi racconteremo un giorno la storia di quel processo, perché l'ho vissuta direttamente. Il processo è stato sostanzialmente vinto, ma la massa della propaganda era tale che la gente si è convinta che tutte quelle storie fossero vere. Mi ricordo uno dei politici italiani più stupidi parlava addirittura di 1 milione di infibati, gli altri parlavano di 5.000, 10.000, eh? E di lì furono montati poi i film su Pazzus, quel film Il cuore nel pozzo, completamente antistorico tra l'altro, no? E la lotta contro questa organizzazione, che a livello di analisti veniva chiamata Gladio 2, era impari, perché era un'operazione di Stato. Io ho collaborato come analista su questo argomento sia col Ministero degli Interni italiano, sia con la Procura Militare di Padova, sia con centri d'analisi statunitensi, sloveni e croati, e quindi conosco l'argomento a menadito, comprese le biografie di quasi tutti i protagonisti. Questa propaganda non era fine a se stessa. Questa propaganda serviva a creare nell'opinione pubblica italiana la convinzione, cioè l'opinione pubblica italiana che non sa nulla di tutto quello che hanno combinato i nazionalisti italiani e le forze militari italiane, non solo durante la guerra in quelle terre, ma anche prima, in tempo di pace, dal 18 al 41, no? Creare nell'opinione pubblica italiana, che nulla sapeva dei crimini italiani perché in Italia sono stati nascosti, creare la convinzione che questi terribili barbari slavi assetati di sangue eccetera eccetera si fossero scatenati a massacrare gli italiani e a buttarli nelle foibe. Non era e non è vero, naturalmente. Ma a cosa serviva questo? A questo serviva per tutta una serie di opzioni politiche e strategiche per poter approfittare della dissoluzione della Jugoslavia. Queste opzioni andavano dalla penetrazione politica ed economica, e anche questo è un discorso interessante sul quale vi potremo dare molti più dettagli, sino al colpo di mano militare. Il colpo di mano militare erano pronti a farlo nel 1993 in piena guerra fra Croazia e Serbia. Tentarono anche di mettersi d'accordo con i serbi per una spartizione della Croazia. I serbi non ci stettero perché dicevano di essere in guerra, ma traditori fino a questo punto no. E progettavano di compiere un attentato in Istria, dando la colpa ai croati, per far intervenire un corpo di spedizione internazionale a tutela della minoranza italiana in Istria, sotto comando naturalmente italiano. Il colpo venne sventato perché ne ebbe informazioni il senatore Darko Bratina, e vennero allertate Zagabria e Washington e la cosa venne bloccata due volte nel 93 e poi di nuovo nel 1995. Adesso ve la faccio breve, vi daremo magari i dettagli in prossime trasmissioni. A quel punto si riteneva che poi tentarono di bloccare l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, che venne sbloccato su diretto consiglio, tra parentesi, ordine di Clinton a Prodi, no? Insomma, tentarono tutta una serie di opzioni diverse anche quando fallì l'opzione militare. A quel punto si pensava però che questa cosa fosse finita. Uno, perché non c'era più la possibilità di un colpo militare su Slovenia e Croazia, perché la guerra era finita, i due paesi entravano nell'Unione Europea, quindi. A quel punto però questi ambienti italiani hanno fatto due cose. Uno, hanno con una legge restituito, fra virgolette, la cittadinanza italiana agli ex cittadini italiani in Slovenia e Croazia, hanno dato la possibilità di restituzione. Anche quella poi è stata bloccata a livello internazionale perché volevano fare 50-60 mila cittadini, ne hanno fatti appena 25 mila circa, no? E poi hanno formato addirittura con sede in Italia una coalizione, un'organizzazione di coalizione di tutti i gruppi revanchisti dal Baltico al Mar Nero nel 2007, con comando reale centrale dai profughi tedeschi che sono, oggi sono 11-12 milioni, però con comando apparente a Trieste, in capo a una piccola organizzazione di esuli istriani particolarmente aggressiva. Anche lì in pratica la cosa corrispondeva a uno schema che è lo stesso della dissoluzione della Jugoslavia. Vedete, sbaglia chi pensa che la Jugoslavia si sia dissolta per volontà degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano anzi cercato fino all'ultimo di tenerla insieme per ricavarne una confederazione o perché si separassero gli stati in maniera non cruenta, come è accaduto per la Slovacchia e la Repubblica Ceca o la Cechia. Chi fece saltare la Jugoslavia furono i tedeschi e gli italiani assieme, cioè due paesi che da allora a tutt'oggi, dopo la fine della guerra fredda, cercano, non potendo diventare potenze planetarie, di diventare delle potenze regionali. La Germania nell'est, verso l'est europeo, mentre l'Italia cerca di spingere la sua influenza nei Balcani, nell'ex Jugoslavia, e tenta anche di mischiarsi in Libia giù sulle coste del Mediterraneo, dove aveva fatto le sue avventure coloniali. Addirittura quando vi era la separazione della Slovenia dalla Jugoslavia, vi era una specie di piano tacito di spartizione dell'influenza sulla Slovenia nella parte settentrionale da parte tedesca e nella parte meridionale italiana, in pratica su quello che fu lo schema di spartizione della Slovenia durante la Seconda Guerra Mondiale tra Germania nazista e Italia fascista. Quello che è interessante, vedete, allora, queste cose costano, sono state spese, credo, più di 150 milioni di euro in questi anni per queste propagande. Ora si capisce, vabbè, volevano fare il colpo militare e recuperare il territorio. Aveva una sua razionalità la cosa. Quello che si chiedono oggi gli analisti specializzati è perché l'Italia continua in queste propagande. Continua in queste propagande, beh, intanto ci sono i politici che non sanno far altro che sfruttare l'esodo degli istriani per farsi i voti, anche se sono pochini ormai, perché gli anziani sono quasi tutti morti e i giovani se ne fregano abbastanza, no? È una specie di riflesso condizionato dei politicanti locali, assolutamente immorale, perché l'esodo istriano, la prima responsabilità dell'esodo istriano, secondo l'esodo, perché il primo ci fu durante il fascismo, no? È semplicemente del nazionalismo e del fascismo italiano che ha distrutto la convivenza dell'Istria, no? E poi ha attaccato, era paese, ha attaccato, è entrato in quelle terre da paese aggressore. E quindi a quel livello lì si capisce. Però noi sappiamo che esiste ancora il livello operativo, il livello progettuale, che è quello della vecchia organizzazione Gladio 2, anche se alcuni che ne facevano parte sono ormai morti, perché un po' di anni sono passati, che continua a voler coltivare queste propagande. La domanda è: cosa si aspettano costoro in Slovenia e in Croazia di poter fare, accusando questi due paesi e questi due popoli, gli sloveni e i croati, di stragi che non hanno commesso, negando le stragi, nascondendo le stragi che hanno subito da parte italiana? Che senso ha fare tutto questo nel 2017? Nel 2017, più di 70 anni dopo i fatti che sono avvenuti, 70-80 anni dopo. Qui evidentemente c'è un calcolo politico-strategico di destabilizzazione, analogo a quello per cui proprio ambienti tedeschi hanno fatto esplodere la situazione ucraina, tirando poi dentro gli Stati Uniti, e a un certo punto queste cose dovrebbero essere un momentino indagate, un momentino capite. In questo giorno della memoria, per esempio, mi ricordo due anni fa, il Corriere della Sera scoprì, cosa che si sapeva già, ma insomma lo pubblicarono, che con queste medaglie del giorno della memoria in realtà venivano date medaglie a centinaia di militi, ex militi fascisti, che non c'entravano niente poi con queste terre, né con foibe né con altro. Qui c'è un discorso molto interessante da fare, ma non abbiamo adesso il tempo per approfondirlo, perché vedete, sbaglia chi attribuisce queste propagande all'estrema destra e questa operazione propagandistica all'estrema destra, a destra neofascista, perché è vero, a destra neofascista è stata la fonte delle propagande, ma chi ha lanciato l'operazione sono stati gli ex comunisti. Dopo il 1989 cominciarono portando i fiori sulla foiba di Basovizza, dove che sapevano che i morti non c'erano, e poi concludendo una specie di accordo di riabilitazione dei neofascisti e di non aggressione con loro per quello che era accaduto in Italia invece alla fine della guerra. È così che nasce, non da una volontà di pacificazione, l'incontro Violante Fini, per tutta questa politica di incontro eccetera. Questi cosa hanno fatto? Hanno fatto un accordo politico non scritto, ovviamente, per il quale tutti e due davano la colpa di Porzuse, di tutto il resto, agli sloveni e ai croati, cioè ai partigiani jugoslavi, visto che la Jugoslavia non c'era più, non si potevano difendere, e in cambio, gli ex comunisti non avrebbero più attaccato i fascisti per i crimini che avevano commesso, e i fascisti non avrebbero più attaccato gli ex comunisti per le stragi di militi repubblicani e di fascisti commessi al momento della liberazione e già prima dell'Italia centro-meridionale, no? Io mi ricordo bene le immagini del questore di Roma portato dalla folla, linciato dalla folla e annegato nel Tevere. È quello che accade a Roma, appunto. E il motore principale di tutta questa campagna della cosiddetta Gladio 2 non sono appunto i personaggi della destra nazionalista, anche se hanno avuto l'illusione di essere loro il motore principale. Il motore principale è stata quella ameba politica priva di qualsiasi vera moralità e dignità che sono diventati gli ex comunisti del PDS e poi il PD. Nel 1994 il senatore Dalco Pratina mi chiese proprio di fare quella perizia per il gruppo senatoriale del PD, dove spiegavo queste cose, diceva così finalmente capiranno. La feci, ma non serviva niente, perché quelli erano la maggior parte, a parte Pratina, come brave persone, erano inquadrati nell'ordine di partito di appoggiare queste propagande. Per la questione di Porzus mi ricordo benissimo Vanni, che era stato commissario politico della Brigata Garibaldi, sapeva benissimo che gli Stovegni non c'entravano niente con la questione di Porzus, che era stata commessa la strage su ordine del Partito Comunista Italiano di Udine, e anche per buone ragioni, perché gli Osovani si stavano mettendo d'accordo con i fascisti, no? E mi ricordo che su ordine del partito Vanni negò tutto e diede anche lui la colpa agli Sloveni. Noi abbiamo i documenti che dimostrano che gli Sloveni non sapevano niente e che furono condannati a morte quelli di Porzus dal Partito Comunista di Udine e dallo stesso commissario Vanni della Brigata Garibaldi, che lo disse in un discorso molto chiaro, ufficiale, del quale esistono i verbali. Se voi guardate la struttura poi di queste propagande, se voi guardate la struttura di propaganda, come vi spiegheremo in una delle prossime trasmissioni, adesso mentre mettiamo sono già le 8:20, si stanno aspettando per andare a casa, sono stati montati dei singoli casi, cioè la massa di morti, di episodi, eccetera, che vi dicono non c'è. I numeri sono quelli che vi abbiamo detto, più o meno. E i singoli casi che sono stati montati scaglionati sul territorio in maniera che ce ne sia almeno uno per ciascuna zona, e montati proprio con le tecniche dei manuali di propaganda in maniera da suscitare orrore e giusta indignazione delle persone. Morale della favola: non cadete in queste mascalzonate, perché queste sono proprio mascalzonate. Non ascoltate i politici che come pappagalli ripetono queste cose senza averle mai studiate, e andate un momentino a sentire le fonti di controinformazione, e vi diremo nelle prossime trasmissioni anche quali sono. Chi manda avanti queste cose, queste propagande, avvelena la nostra memoria storica, avvelenando la nostra memoria storica avvelena la nostra capacità di comprendere le cose e modifica i nostri comportamenti, rendendo inadeguati a quelle che sono la nostra storia, la nostra cultura e la realtà dei territori in cui noi ci troviamo. Bene, con questo abbiamo concluso la puntata di oggi 13 febbraio 2017 della trasmissione La Voce di Trieste, di Radio Trieste Libera. Ringraziamo quelli che ci hanno ascoltato fino a questo punto, ci hanno seguito fino a questo punto, anche quelli che hanno voluto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso va ora in replica registrata sino all'inserimento della prossima. Grazie quindi a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché meritati e utili e interessanti da discutere. E a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.